le vostre Bibbie davanti, perché noi stiamo facendo il nostro meglio per attingere dalla lettera di Paolo ai Galati l'insegnamento che è stato scritto e preservato attraverso i secoli per noi. E se non avete una Bibbia, forse vi sarà più difficile seguire quello che è l'argomento di Paolo. Non ci interessano i miei argomenti, non ci interessano gli argomenti di nessuno, vogliamo seguire gli argomenti dell'Apostolo Paolo questa mattina. E vogliamo leggere nel libro di Galati, capitolo 3, dal 21 fino alla fine del capitolo, cioè fino al versetto 39. Se avete le vostre Bibbie, aprite in Galati 3, dal 21 fino al 29. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo. Perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Cristo Gesù fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. E questa è la parola di Dio. Signore, grazie. Grazie per questa meraviglia di libro, grazie per questo libro spirituale, scritto da uomini, ma contenente tutta la saggezza divina di cui noi abbiamo bisogno per vivere in questo mondo. I pochi giorni che abbiamo di pellegrinaggio finché inizierà l'eternità. Signore, io ti prego che tu possa veramente aiutare questa Chiesa a valorizzare, ad ascoltare, a sottomettersi, a gioire nelle parole che lo Spirito Santo ha inciso per noi, nero su bianco. Padre, ti prego che tu possa aiutare a coloro che ascoltano e anche colui che parla, affinché ci possa essere un risultato che tu hai in mente, Signore. La parola sarà seminata, il risultato appartiene a te, e ti preghiamo, Signore, che possa essere per edificazione e per conversione nella vita di ognuno di noi che ascolta. Benedici la tua Chiesa questa mattina nel nome di Gesù. Amen. Bene, voglio riprendere semplicemente da dove abbiamo lasciato la settimana scorsa. Abbiamo cominciato a studiare l'insegnamento dell'Apostolo Paolo riguardo il ruolo della legge nel piano di Dio. E se ci ricordiamo, abbiamo visto queste quattro caratteristiche della promessa e di come la legge non può in nessun modo far fronte a quello che ci viene promesso nella promessa di Dio. Abbiamo visto come Dio fece una promessa ad Abramo, abbiamo visto come in Genesi 12 fino al 17, anche in più, 22, c'è la promessa data ad Abramo di una eredità. E se guardate nelle vostre Bibbie, in versetto 17, abbiamo visto un po' la frase riassuntiva, un testamento che Dio ha stabilito, guardatelo con i vostri occhi, non può essere annullato della legge sopraggiunta 430 anni più tardi. Quello un po' la frase riassuntiva. La legge venuta 430 anni dopo la promessa non può annullare quello che venne prima. La parola ci dice che il solido fondamento di Dio rimane fermo. Ci dice anche che
fedele è colui che vi chiama, egli farà anche questo. Lui farà, ha promesso di farlo unilateralmente ed è così che sarà fatto. L'eredità che viene promessa ai figli di Dio non è condizionata su nessuna capacità, nessuna risposta dell'uomo, è tutto in base ad una promessa fatta da parte di Dio. In versetto 19 e 20 Paolo dà delle ragioni, diverse ragioni per cui la legge fu data, se volete sentirlo potete andare a sentire il messaggio di settimana scorsa. E poi il versetto 20 dice il perché è superiore la promessa alla legge. Quando leggiamo la frase un mediatore non è mediatore di uno solo, ci sta facendo capire che nella legge c'erano un mediatore di due parti e già questo ci rivela che la legge è inferiore, perché se ci sono due parti e una di queste due parti è l'uomo, possiamo essere sicuri che non arriverà la fine del contratto. Se c'è un contratto nella quale una delle due parti è l'uomo, fallirà. E poi dice, ma Dio invece è uno solo. Nel piano di Dio esiste il fatto che c'è un solo Dio che ha promesso di fare qualcosa e nessuno potrà cambiarlo. Ora, questa frase, quando leggiamo Dio è uno solo, porta in mente una domanda. Se Dio è uno solo, stiamo cercando di seguire la traccia di Paolo, se Dio è uno solo, con una volontà, ci ha dato una Bibbia, se Dio ha un piano, come è possibile che la legge non contraddica la promessa? Com'è possibile che non siano in contraddizione, in conflitto, queste due cose? Sembra che la legge è contraria alle promesse. Quando leggiamo qua, la legge è contraria alle promesse? Sembra di sì. Sembra di sì. Sembra che Dio abbia dato delle promesse, ma dopo un certo tempo abbia cambiato il modo in cui quelle promesse vengono date agli uomini. Ed è vero che Dio ha dato una legge, ovvio. Neemia 9:13 dice, sei sceso sul monte Sinai, hai parlato con loro dal cielo, dando loro prescrizioni giuste e leggi di verità. Dio, hai dato una legge sul Sinai, lo dice Neemia. Dice, tu hai dato allora conoscere il tuo sabato, hai dato comandamenti, precetti, hai dato una legge per mezzo di Mosè, tuo servo. Dio, hai dato o non hai dato una legge? La risposta è sì. Com'è possibile che questo non contraddica la salvezza in base alle promesse? Noi seguiamo l'argomento di Paolo e ragioniamo che Dio ha dato delle promesse che la benedizione sarebbe data ad Abramo indipendentemente dalla legge. Non devi fare niente. Abramo guardò mentre Dio passò in mezzo agli animali. L'ha dato per grazia. E poi 430 anni dopo dice no, devi fare qualcosa. Levitico 18:5, osservate le mie leggi e le mie prescrizioni per mezzo delle quali chiunque li metterà in pratica vivrà. Com'è possibile? Non hai detto che è per la promessa? Come adesso dici chi la mette in pratica vivrà? E poi Dio afferma, io sono il Signore. E noi che leggiamo la Bibbia diciamo, come possiamo dire che tu non ti sei contraddetto, Dio? Come possiamo dire che la legge non è contraria, non è in opposizione alle promesse? E questo ovviamente è qualcosa che sentiamo noi nel nostro cuore spesso. Quella contraddizione. Oggi mi baso sulla legge, oggi mi baso sulla promessa, perché viviamo in questa contraddizione che l'Apostolo Paolo ci aiuterà a snodare. L'idea di base che Paolo sta cercando di farci capire, possiamo forse capirlo con questa illustrazione molto semplice, se io prometto di venire a casa tua e lavare la tua macchina, ti dico, Enzo, io vengo a casa tua, voglio lavare la tua macchina, va bene, però ti invito a cena, no, voglio lavare la tua macchina, poi arrivo lì e dico, sai, pensandoci bene, vorrei che tu mi dessi 20 euro per lavare la macchina. Ecco, Enzo rimarrebbe a dire, aspetta, mi hai dato una promessa e adesso c'è un contratto, hai cambiato il tuo modo di approcciare le cose, ti sei contraddetto. Come possiamo dire a Dio, no, tu non ti sei contraddetto? Forse qualcuno si sente ingannato, Dio ci ha ingannati? Ci ha ingannati Dio, ci hai promesso per poi tirarcelo fuori con la legge venuta? No, fratelli, Dio non ha mentito. E Paolo risponde, guardate la Bibbia, contraddicono, no di certo, via un tale pensiero. Non esiste questo pensiero che la legge possa contraddire la promessa. E allora arriva un'altra domanda, perché Dio ha introdotto la legge? Non poteva semplicemente fare promessa, storia e Gesù? Perché questi 1500 anni di legge sotto Mosè? Bene, questo è quello che Paolo vuole insegnarci. La risposta breve è questo. Se non ci fosse stata data la legge, se non fosse stata data una legge, non avrei mai capito la necessità della fede e sarei andato all'inferno. Se non ci fosse stata data la legge, non avrei capito che devo raggiungere per fede, la promessa mia per fede e non per quello che faccio. Senza la legge nessuno l'avrebbe potuto capire. Lo dice qua nel versetto 23, eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa, nella viva, nella bramosa, speranzosa attesa dell'arrivo della fede, cioè tutta la serie di eventi che ha portato Gesù Cristo. Ed è grazie alla legge, questa è una cosa che vedremo stamattina, è grazie alla legge. La legge e la promessa sono in perfetta sintonia, perché la legge, vista dal modo in cui Paolo lo presenta, è una dimostrazione della grazia di Dio, che non mi ha lasciato nella mia illusione, non mi ha lasciato nella mia autogiustificazione, mi ha fatto vedere come stavano le cose. E vogliamo riflettere su questi tre punti e poi la conseguenza di questi tre punti nel versetto 26, ma iniziamo con la domanda: come funziona la legge di Dio nel piano di Dio? Come funziona? Funziona, numero uno, versetto sempre 21, non come datore di vita. Lo dice qua. La legge non è capace di produrre vita. La legge non funziona come datore di vita, ma come strumento di morte. Strumento di morte. La legge non è mai stata concepita come mezzo attraverso il quale consegnare i beni promessi. Paolo parla dei beni promessi in versetto 22. La legge, ascoltiamo bene, non è mai stata concepita come mezzo attraverso il quale Dio avrebbe consegnato i beni a il suo popolo. Nella vita, come leggiamo qua, nella giustizia. Nel piano di Dio, meraviglioso, sovrano piano di Dio. Lui ha dato una legge che diceva chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di essa. L'ha detto o non l'ha detto Dio? L'ha detto. Ma quando l'ha detto, Dio era pienamente consapevole dell'incapacità dell'uomo di farlo. Che cattiveria, diremo. Dio ha dato una legge che tu sapevi il popolo di Israele non poteva compiere. Sai che l'hai fatto per mettere in mostra la fede? È incredibile. 1500 anni ha permesso che il popolo di Israele fosse sotto il precettore affinché noi, i figli di Dio, potessimo arrivare a Cristo per fede. Non ti stupisce? Tutto quello che Dio ha fatto per farti essere questa mattina qua seduto, innamorato di Gesù Cristo. Dio ha dato una legge pienamente consapevole che all'uomo è impossibile compierlo. Dio dice al cieco, se tu guardi di là vedrai una bella vista. Dio dice al paralitico, dai, alzati e vieni sulla vetta della montagna che vedremo un bel panorama. Che cattiveria! Dio perché dice al cieco di guardare sapendo che non può? Pensate che il cieco saprà più che mai la condizione della sua ciechità, se Dio gli parla così? Quanto saprà più il paralitico riguardo alla sua paralisi se una persona gli dice dai, alzati e camminiamo? Non posso! E quando mi dice il Signore, Dio, fa questo e vivrai, io dico non posso. E mi uccide e apre la porta alla fede. Paolo sta dicendo che Dio ha dato una legge con l'intenzione di non farla funzionare. Nel modo in cui pensiamo noi di solito, sì, sì. Dio ha dato una legge con il proposito che quella legge fallisse, ma che raggiungesse un obiettivo più importante, che è quello di aprire le porte della fede. Paolo dice che se fosse invece stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, ci sarebbe una contraddizione. Se la legge potesse dare veramente la vita, allora contraddirebbe il fatto delle promesse. Invece la legge non è stata data per dare la vita. Fratelli e sorelle, vogliamo capirlo questa mattina. La legge non può darci la vita. La legge non può fare altro che ucciderci. Gesù Cristo, la vite, ci dà la vita. La legge non può darci la vita. E noi insistiamo, e noi continuiamo a fare, devo arrampicarmi sui vetri, e devo fare perché questo mi farà arrivare alla vita. Falso! Non è stata data una legge capace di produrre la vita. Attenzione a tutte le religioni del mondo. Attenzione a tutti quelli che spacciano pellegrinaggi, che spacciano confessioni, sacramenti, spacciano tutti i tipi di attività religiose. La legge, le opere, non possono consegnare la vita. Solo Gesù Cristo può farlo. Numero due, la legge funziona non come liberatore, ma per imprigionare, versetto 22 e 23. Dio diede una legge al popolo di Israele, lo fece vivere per 1500 anni sotto quella legge, per dimostrare senza ombra di dubbio che non c'è per l'uomo nessuna via di uscita. Guardate cosa dice il versetto 21. La scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato. Rinchiude la legge, la legge che vediamo in ogni pagina della scrittura, rinchiude all'uomo sotto il peccato. L'immagine è di una fortezza con delle mura invalicabili, insuperabili. Una prigione senza scappatoia. In ogni pagina della scrittura, cosa fa la scrittura? Ci insegna che l'uomo, ogni occasione che ha, trasgredisce la volontà di Dio e che non può fare altro. Ogni suo pensiero migliore è depravazione. Ogni suo obiettivo è contaminato di egoismo. Ogni sua azione che lui pensa di poter offrire a Dio, Dio guarda in basso e dice non è perfetto come quello di Gesù Cristo. E siamo come dei ratti intrappolati, come dei pesci intrappolati, rinchiusi. E gloria a Dio che è così. Come? Gloria a Dio che è così. Grazie a Dio per questa legge che mi ha fatto capire quanto io sono incapace di salvare me stesso. Vedete come si riconciliano perfettamente la legge con la promessa. Se Dio non avesse rinchiuso l'uomo, se non mi avesse rinchiuso sotto la legge, io non potrei mai sapere, avrei detto no, è la natura umana. Dico le bugie, è naturale, è la natura umana. L'uomo che pecca direbbe no, ma siamo tutti così, guarda, tutti lo fanno. Invece la legge dice, è un peccato, è un abominio per il Dio dell'universo. La legge ci rinchiude. La legge non è il tuo liberatore, è il tuo schiavista. Numero tre, la legge non è una gentile influenza di correzione, ma è l'occhio vigilante, è l'occhio implacabile di un precettore che non ti molla mai. versetto 24, la legge è stata come un precettore. Il precettore ai giorni di Paolo non era una babysitter, non era una persona gentile, il precettore era al servizio del padrone per custodire il bambino finché arrivasse alla maturità. Pensa, forse l'immagine che ci aiuta di più è il sergente istruttore nei film. Vediamo noi i poveri Marines che sono lì e il sergente li sgrida e gli dice: tornate in riga, fate schifo, fate pena. Questo è il precettore di cui parla l'apostolo Paolo. Aveva un solo compito, assicurare la disciplina. Non era gentile, non era dolce, era severo in ogni suo modo di trattare il bambino. E Dio ha dato un precettore. Dio ha dato un precettore alla razza umana, nella figura di Mosè. Mosè, da un punto di vista severo, da un punto di vista disciplinario, punitore, senza misericordia, e il precettore della legge mosaica, non se ne intende di misericordia. Lui dice occhio per occhio, dente per dente, se tu sbagli, aspettati la retribuzione. Pagina dopo pagina della legge mosaica si dice punito, dovrà essere punito con la morte, se i leviti non si consacravano a Dio nel modo giusto, morte. Chiunque si trovava idolatria, morte. Morte. Tornate in riga, io vi vedo, stai sbagliando, torna alla via stretta. La legge è stata come un precettore. E Dio mise questo precettore nella storia degli uomini, guardate il versetto 24, per condurci a Cristo. Dove saresti se non ci fosse stato il precettore nella tua vita? Il precettore che ancora oggi torna, ancora oggi insidia la tua mente, alzati, cosa fai lì? Dovresti stare in un'altra parte. Torna in riga, guarda che fai schifo, lo sai. Guarda che sei un peccatore. Dove saresti se non ci fosse il precettore che ti ha fatto cadere sulla faccia e dire non ce la faccio più. Ci deve essere un'altra via, ci deve essere un altro modo per rapacificare la mia coscienza, per essere a posto con Dio. Mi sta uccidendo questo precettore. Non sei grato? Che Dio non ti ha lasciato nel tuo autoinganno più incredibile, ma che c'è stato un precettore. La legge manifesta la grazia di Dio in questo modo. La legge manifesta l'armonia con la promessa di Dio. Noi leggeremo adesso che non siamo sotto precettore, gloria a Dio, ma quando lo saluti, stringigli la mano, ringrazialo, grazie precettore. È vero, noi ci salutiamo adesso, tu non hai più niente su di me perché vedremo, Cristo mi ha rivestito, però grazie che me l'hai fatto capire. E dico un'altra cosa, se tu sei qui questa mattina e non hai ancora avuto il ministero del precettore nella tua vita, se tu non hai ancora subito l'angoscia mortificante dei tuoi peccati e dal momento che tu sei nato fino a questo momento stai vivendo in una piatta serenità, mai hai avuto angosce per questo Dio che ti guarda dall'alto con occhi severi, tu non sei salvo, tu non sei salva. Se il precettore non ha spremuto da te questa crisi esistenziale che ti ha fatto cadere sulla tua faccia davanti a Dio, oggi è il giorno della tua salvezza. Non sei salvato o salvata per il tuo battesimo. Non sei salvato o salvata perché non hai ucciso nessuno. Quante volte l'hai ucciso col tuo sguardo, con i tuoi pensieri? La legge è stata come un precettore per condurci a Cristo. E adesso arriviamo in questa prossima sezione al risultato di questo ministero, se vogliamo definirlo così, della legge, dimostrata qua come prigione, come precettore, come questo sargente istruttore. Qual è il risultato nelle nostre vite? Questo è ciò che la legge fa per noi che siamo qui seduti questa mattina. Quale scopo ha dato Dio la legge? E se permetti, solo se permetti che la legge faccia il suo lavoro, farti disperare, ucciderti, di portarti a quel punto dove tu disperi di ogni speranza in te stesso, guarda dove ti conduce. Bellissime parole. Versetto 25, ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio, per la fede in Cristo Gesù. Forse finora non hai capito parlare di promessa e legge. Cosa c'entra con la mia vita? È la cosa meno rilevante per la mia vita. Se non ti toccano queste parole, tu sei un figlio, tu sei una figlia di Dio. Questa mattina non ho altro da dirti. Non ho altro da dirti. Vorrei forse fare una predica su come avere successo al lavoro o come gestire le relazioni. Se questa idea di poter essere un figlio o una figlia di Dio non ti cambia la prospettiva di ogni cosa, non abbiamo bisogno della Bibbia. Possiamo parlare di altro. Ma io so che non sarà così per te questa mattina. Perché questa frase dice: ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Gesù Cristo. Lascia che la legge compia la sua opera. E quando la fede è arrivata, quando si accende la luce della fede, questa fede ti fa essere, ti dichiara di essere un figlio di Dio. Ed è la descrizione più esaltata dei credenti. La parola santi è forte, santi, credenti, discepoli, ma non c'è una sola descrizione come questa. Guardati a destra e a sinistra. Le persone che sono in Cristo, che tu vedi a destra e a sinistra, sono figlie di Dio. Sono figlie di Dio. Ti rendi conto di quello che sta dicendo la parola questa mattina? È la descrizione più innalzata. Voglio dirtelo questa mattina, alto e chiaro. Nonostante la legge, nonostante le accuse che trovi in te, nonostante tutte le cose storte, la parola di Dio dice che sei un figlio di Dio. Cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Dio ha scelto di farti essere erede. Erede del mondo, dice Romani 4. Eredi, la persona che hai a destra e a sinistra, è erede del mondo. Erede della promessa. E la nostra vera tristezza deve essere che i credenti, nonostante quello che sono, si occupino, si preoccupino di questo mondo passeggero, della vanità di questo mondo. Quando siamo dei figli di Dio, abbiamo la natura di Dio in noi. Figli di Dio. Riflettiamo su alcune implicazioni di questa tremenda idea. Cosa significa? Rifletti al cuore del Padre, verso i suoi figli questa mattina. Il cuore del Padre. Il cuore del Padre, questa è la prima cosa che voglio sottolineare nel Nuovo Testamento. Da nessuna parte si parla del tuo padre come padre di ira, padre di accuse. Non si parla, non lo troverai. Cosa troverai? Padre di misericordia, padre di grazia. Prima Timoteo 1:2, grazia, misericordia, pace da Dio nostro Padre. Non troverai l'altro, quello che tu ti dici è una finzione della tua mente, il tuo padre, tu sei suo figlio, è il padre di misericordia, sì, lo sappiamo. Il padre che ama anche, lui disciplina, lo sappiamo, lui disciplina coloro che ama, dice in Ebrei. E so che mio padre mi disciplinerà e io lo accetterò. Non è che non lo sappiamo. Il padre è giusto. Mi manderà le croci, mi manderà le sofferenze, ma da un cuore misericordioso per i suoi figli. Non sei più sotto il precettore, fratello, sorella. Quando lo capirai? Quando lo capiremo che siamo figli di Dio? Non solo il cuore di Dio, rifletti con me riguardo il carattere del padre. Abbiamo tante belle immagini dei padri nella parola di Dio. Abramo era un buon padre. Abramo era un padre del quale voglio imparare tanto. E lui ricevette in casa sua sia Ismaele che anche Isacco. Ma tu hai un padre che Gesù Cristo stesso ci dice: in casa di mio padre ci sono molte dimore, le dimore eterne, e una è tua. Una di quelle dimore è tua, perché sei figlio. Tutto ciò che Isacco vide di ammirevole, di pacifico, di ispirazione in Abramo, tuo padre, è di più. È di più, infinitamente di più. Tutto ciò che Giacobbe vide in Isacco di buono, di mite, di servizievole, tuo padre in cielo è di più, infinitamente di più. Ha più carattere da re e da grande uomo, se possiamo descriverlo così, da quello che vide Salomone in suo padre Davide. Cosa vide Salomone in suo padre Davide? Il tuo padre è infinitamente più regale ed infinitamente più onorevole del padre di Salomone. Il tuo padre ha un carattere onorevole, di industria, operosità, infinitamente più grande di quello dei padri di Giovanni e Giacomo, quando loro videro Zebedeo. Tuo padre è pieno di ogni tipo di pietà, attenzione al mondo invisibile e spirituale, più di quello che Giovanni Battista vide in Zaccaria quando lo vedeva esercitare il suo servizio. Più di ogni padre che ci sia stato o che mai ci starà, è il nostro Padre Celeste. Siamo figli di Dio. Ci sarebbe un'altra voce che parlerebbe delle conseguenze per i figli. Sì, siamo figli, ci sono delle conseguenze. C'è una necessità che i figli vivano di conseguenza. Efesini 5:1 dice: siate imitatori di Dio come figli amati. Sì, le conseguenze, ma fermiamoci un attimo nell'essere, prima del parlare del fare. Vedi, la mente legalista subito vuole mettersi in moto e dire: devo fare, devo essere imitatore, devo... Aspetta un attimo! E bevi della sorgente della grazia di Dio che tu sei un figlio. Perché il precettore arriva subito e ti schiaccia sotto il suo pugno finché ti rendi conto. La conoscenza è potere, dicono. Ed è vero. E se tu conosci questa verità, se tu permetti che questa verità entri in ogni strato, mente, anima, spirito e tutto quanto altro che ci sia, se permetti che il fatto che tu sei, non dice siate, dice siete figli di Dio, cambierà la tua vita. Galati 4:7 dice: non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, e tu sei figlio se sei in Cristo Gesù, se sei fuori di Cristo non sei figlio, sei figlio di Satana, ma se sei figlio in Cristo tu sei figlio di Dio. La domanda ci sorge: perché mai nessuno vorrebbe tornare sotto il precettore? Ma ce ne sono parecchi che vogliono tornare sotto precettore, i legalisti di turno, i farisei di turno, gli scribi moderni, i dottori della legge di cui ci parla Paolo, non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Non sanno quello che dicono. E Paolo ci avverte, guardate con me in Galati 2, ci avverte riguardo questi che ci vogliono mettere sotto il precettore. L'apostolo Paolo dice, guardate il versetto 4, delle persone, i legalisti, delle persone, i farisei, gli scribi, infiltratisi di nascosto per fare che cosa? Per spiare la libertà, per spiare e per renderti schiavo di nuovo delle loro imposizioni. Questi nuovi legalisti, metterti sotto nuovi precettori, distaccarti dall'eredità che è tua per conto della promessa di Dio. Paolo ci dice come trattare queste persone. Dice qua: non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro neppure per un momento. Non cedere alle loro imposizioni. Esortazioni sì, incoraggiamenti sì, lo ricevo con gioia, sfidami quanto vuoi. La parola dice mi percuota pure il giusto, sì, ma imposizioni, dando a intendere che io non sono un figlio di Dio perché non faccio la mia vita come tu dici che dovrei farla, no, no, sono un figlio di Dio. Non cederemo alle loro imposizioni, circoncisioni in questo caso, quanti altre imposizioni da coloro che ci vogliono mettere di nuovo sotto i precettori. Noi diciamo no, io ho provato già la tua strada, ho già provato la strada sotto il tuo dominio precettore, non lo voglio, ho visto dove mi porta la tua legge, ho visto dove mi porta questa oppressione, questo vivere sotto il dito accusatore. Io scelgo la casa di mio padre, io scelgo di vivere la gloriosa libertà dei figli di Dio. Non cedere, non cedere alle loro imposizioni, neppure per un istante. Questa è la prima cosa che vediamo velocemente per finire. La seconda cosa, in versetto 20, tornando sempre a Galati 3, sei rivestito di Cristo. Il risultato di questa opera è che tu sei rivestito di Cristo. Versetto 27, quando l'opera della legge è compiuta nella tua vita, sei stato distrutto, poi sei stato salvato per la fede, la dichiarazione su di te è che siete al plurale rivestiti di Cristo, un'immagine bellissima. Vi ricordate nella parabola del figlio prodigo? Il figlio torna e cosa dice il padre? Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. L'immagine è questa. Il vestito che tu hai addosso per conto della tua fede e solo per la tua fede è Cristo Gesù. Il padre non vede più te, ma vede Cristo. Vede il suo carattere, vede le sue perfezioni, vede ogni cosa che tu non hai. Ti vede rivestito di Cristo. Versetto 28. Ora che la fede è venuta, faccio parte della famiglia di mio padre. Non c'è né giudeo, né greco, né schiavo, né libero. Non c'è né maschio, né femmina. Tutti siete uno. Non dimentichiamolo. Siamo fratelli al plurale. Siamo in una famiglia spirituale. Quelli che hanno creduto in Cristo hanno fede, sono figli di Dio. E Paolo sta scrivendo una chiesa dove ci sono divisioni. Pietro e gli altri, se ci ricordiamo, si stanno allontanando dalla compagnia di altri perché gli altri erano troppo poco all'altezza, secondo loro. E Paolo dice che ora che non c'è più una legge. L'età della legge è passata. L'età della legge, in un film che forse conosciamo, dice l'età degli orchi, Signore degli Anelli, è finita. L'età degli uomini è iniziata. L'età del precettore è finita per te. E adesso fai parte di una famiglia spirituale. Dove? Come funziona? Non ci sono più scale di valori umani, questo è il punto. Non c'è più la scala di valori umani. Se non c'è legge, non c'è una scala di valori umani. Non c'è giudeo, non c'è greco, maschio, femmina. Questo è il punto. Nella casa del Padre siamo tutti uguali, per la fede. Tutti uguali. Vuoi andare alla radice di una chiesa divisa? E Paolo ammonisce Galati 5, dice: se vi mordete e divorate gli uni agli altri, si stavano mordendo e divorando. Se vuoi andare alla radice di una chiesa disunita, in guerra, troverai la radice della legge, troverai la radice del valorizzarci con strumenti umani. Il tuo peccato è peggiore del mio, la tua vita è peggiore della mia, tu non sei bravo come me, tu non fai come dovresti fare. Alla radice c'è la legge. E Paolo dice: non esiste più questo per noi. L'età del precettore è finita. Siamo tutti uno in Cristo Gesù. Non esiste meglio e peggio, non esiste più bravo o meno bravo, esiste solo Gesù Cristo. E se tu non sei d'accordo, tu sei un legalista che stai usando ancora il metro di valutazione della legge. E ti chiamo a fare una cosa: a ravvederti. Ravvediti. Se tu stai usando una scala di valori umani per valutare e dire no, il giudeo è più bravo del greco, il maschio è più bravo della femmina, ravvediti e torna, torna a una mente sana da figlio di Dio salvato per la sola grazia di Cristo. L'ultima cosa, con questo finiamo, ora che la fede è venuta, siete di Cristo, versetto 29, siete discendenti di Abramo, eredi, seguite con i vostri occhi, eredi, questo lo aggiungo io, non secondo la legge, eredi secondo la promessa. Non sei contento questa mattina? Non dai grazie a Dio che siamo eredi, non per quello che faccio, non per quello che sono, ma per quello che Dio ha fatto e promette di fare ancora per me. Signore, grazie per la tua parola. Grazie, Signore, perché è così chiara. Grazie, Signore, perché non siamo più sotto precettore. Ringraziamo nella tua saggezza di aver mandato il precettore. Precedeva qualcosa, precedeva l'arrivo della fede. E questo, Signore, ci ha cambiato. Siamo figli tuoi. Una nuova natura, e la nostra gioia è vivere e agire di conseguenza. Gloria a te, Signore, ti adoriamo questa mattina, aiutaci a riposare i nostri cuori, che non ci permetteranno di essere pigri e di rimanere dove siamo, ma per amore tuo e per ringraziamento tuo arriveremo sempre più allo status della maturità di Cristo. Grazie nel nome tuo Gesù Cristo. Amen. Grazie dell'ascolto. Tra qualche minuto ci incontreremo con i membri. Per il resto ci salutiamo. Che Dio vi benedica e vi dia una buona settimana. Pare che cosa?